Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero e in questa puntata di Sete di tennis nel bel mezzo del torneo di Miami torno a rispondere a qualche vostra domanda. La prima arriva da Valentina, me l'ha scritta in posta su Facebook, quindi Messenger, e mi chiedeva la domanda di qualche giorno fa, la riassumo in sostanza, un'opinione sullo stato dell'arte di Lorenzo Musetti. Direi che il momento giusto per rispondere a questa domanda proprio dopo il successo dell'altra notte di Lorenzo Musetti contro Ben Shelton a Miami. Allora, che il giocatore italiano fosse in un periodo difficile non c'erano dubbi, di scarsa fiducia, lo si è visto anche soltanto in Indian Wells nel match contro Holger Rune, quando nel momento di stringere sul 5 pari del tiebreak del secondo set ha sbagliato un colpo facile, dopodiché ha detto a se stesso ma ad alta voce l'altro ha le palle e io no, e ha fatto il segno della paura. È stata una esternazione così proprio di pancia, che però è stata significativa a mio avviso, perché ha comunque sottolineato un aspetto, e cioè che Musetti in questi mesi ha passato delle difficoltà in campo e fuori campo, dei passaggi insomma importanti nella vita di ciascuno di noi. Lui è nato nel 2002 e qualche giorno fa è diventato papà, e è inevitabile che questo cambio totale di prospettiva nella vita personale possa anche avere dei riflessi, e li abbia avuti anche in questi mesi di attesa su quella professionale. La bella notizia è che la paternità, come per me era peraltro abbastanza prevedibile, visto appunto che Lorenzo è ancora molto giovane, ha dato una spinta di entusiasmo, di gioia e anche di calma interiore probabilmente a Musetti, fornendogli una prospettiva rispetto alla quale magari riuscire anche a giocare con più leggerezza le sue partite, perché lui è un tennista con un gioco molto facile, con quella nozione di talento invalsa in Italia, cioè uno che gioca bene a tennis, però è anche un giocatore emotivo e che quindi fa fatica in certi frangenti a dare il meglio, che a volte è anche autodistruttivo in campo. E invece a Miami ha ritrovato il suo tennis, e già nella partita che peraltro avevo commentato contro Safiullin si era visto un giocatore un po' in cerca di se stesso, che proprio da quel successo sembra aver ritrovato un po' della sua vena migliore. Adesso sarebbe molto facile chiudere la questione dicendo va bene, Musetti per qualche mese non è stata la migliore versione di se stesso, adesso è tornato, ha battuto un giocatore di grande qualità giocando contro il pubblico su un campo abbastanza importante, che sono stato messo sul centrale, sui campi principali, però comunque con uno stadio pieno in un torneo 1000, un avversario che era favorito contro di lui, e quindi i problemi si sono risolti, sì e no. Allora, anzitutto secondo me c'è un'aspettativa eccessiva nei confronti dei tennisti italiani, come se lo standard imposto da Sinner fosse da seguire più o meno anche per gli altri, e quando dico più o meno intendo se Musetti è un giocatore che è stato nei primi 20, allora come minimo deve rimanerci. Questo sarebbe bello, ma non è vero, non vale quasi per nessuno. Per un giocatore che non ha mai giocato una stagione intera ad altissimi livelli diventa ancora più complicato. Quindi anzitutto misurare le aspettative e non farsi traviare da singole partite. Questo significa che la vittoria contro Shelton sia stata casuale? No, è stata una partita di altissimo livello, e non fa che confermare che cosa? Che in certe condizioni il tennis di Musetti si esalta, e sono quelle sfide tecniche che possono esaltare, evidenziare le sue qualità. Lo abbiamo visto già dalle prime versioni di Musetti, lo ricorderete per esempio quando Roland Garros andò avanti di 2-7 contro Djokovic, ed era il 2001 quando ha battuto nella finale di Amburgo Carlos Alcaraz. Insomma, è un giocatore che messo di fronte alla sfida per eccellenza tende a dare il meglio. Diventa un po' più difficile, vabbè, anzitutto con giocatori come possono essere Alcaraz, che poi nelle ultime occasioni lo ha battuto seccamente e peraltro sarà il suo prossimo avversario, sia in contesti in cui magari non riesce a trovare la stessa chiavetta di accensione per il suo gioco. Però la vittoria dell'altra sera è importante soprattutto per lui, per confermare a se stesso che il suo gioco non si è mai perso. Le sue qualità sono evidenti, anche un po' i suoi limiti, perché comunque rimane un giocatore che tende a fare un passo indietro nel campo. Per esempio con Shelton questa posizione non è stata così poi complicata o negativa da difendere, perché comunque con il braccio che si ritrova è riuscito a tirare dei passanti da lontanissimo. Però è chiaro che invece contro Alcaraz giocare da così lontano da un lato è una necessità, dall'altro diventa un problema, e quindi sarà veramente complicata. Però ecco, sono veramente felice che ci sia stata questa coincidenza della paternità con un ritorno di Musetti ai suoi livelli, che però, ripeto sempre, non significa che d'ora in poi sarà sempre questo Musetti. Ovviamente la speranza è che lui possa riuscire il più possibile nelle settimane più importanti dell'anno a piazzare i suoi risultati e soprattutto a mostrare la sua qualità di tennis, però abituiamoci a non cercare una sentenza ogni settimana, perché nel tennis è la cosa più sbagliata che possa succedere. Enrico Pini invece mi ha chiesto qual è la situazione di Rune. No, Enrico credo che mi abbia scritto nei commenti di Spotify. E la situazione di Rune è quella che abbiamo visto in queste ultime due settimane tra Indian Wells e Miami. L'abbiamo visto vittorioso contro Musetti, l'altro giorno invece maltrattato da un giocatore che quando è in vena è quasi ingiocabile, come l'ungherese Fabian Marojan. E diventa complicato inquadrare lo stato d'animo soprattutto di Holger Rune in questi ultimi mesi. Come saprete è tornato per la terza volta quest'anno ad allenarsi con Patrick Muratoglu, Holger Rune, e i suoi risultati sono difficili da leggere, perché alterna prestazioni molto deludenti invece ad altre nelle quali sembra di scorgere il Rune da corsa. Molto male in Australia, anche se ha perso contro un giocatore pericoloso come Arturo Caso. Poi si è fatto male a Montpellier contro Cioric e si è ritirato a partita già compromessa. Anche l'ultimo match disputato in Florida, il 6-1-6-1, rimediato da Marojan, lui poi lo ha spiegato con un malessere che a posteriori l'ho fatto riflettere e gli aveva fatto pensare che probabilmente la scelta giusta sarebbe stata quella di non giocare. Però per esempio Indian Wells ha giocato un bel torneo, perché dopo aver battuto Musetti ha sconfitto in 3-7 Fritz e ha dato battaglia contro Medvedev. Però appunto quello che manca è la continuità, eppure l'annata era cominciata bene, aveva giocato la finale al torneo di Brisbane, persa contro Dimitrov. Io credo che sia un giocatore per evidenti ragioni anche di età, di esperienza nel circuito e nonostante i grandi successi che ha già ottenuto, in cerca di un'identità e di una maturazione complessiva, perché comunque è un giocatore che gioca le sue partite sempre molto in tensione agonistica, tensione mentale, rischi, e per essere performanti con quel tipo di tennis bisogna avere sicuramente fiducia in se stessi, e direi che a Rune non manca, e l'abbiamo visto in parecchie occasioni. Ricorderete per esempio anche il match che era riuscito a buttare quasi in cacciare, mettiamola così, contro Sinner a Monte Carlo l'anno scorso, dopo il quale però poi Sinner aveva avuto il suo percorso, invece Rune si è perso per strada con problemi alla schiena e passato un altro periodo abbastanza preoccupante. Io credo che non ci siano dubbi sul fatto che nel medio e lungo periodo Rune si installerà lì tra i primi o appena sotto i primi, perché comunque ha le qualità, anzitutto fisicamente è una bestia, tecnicamente è piuttosto completo, a me non piace come porta al dritto ed è un colpo che può anche essere una sua debolezza, perché non è naturale, però insomma diciamo che ha tutto quello che serve per prendere la residenza nella parte alta di Top Ten e mantenerla per molto tempo. Però tutti questi cambi di guida tecnica, queste sconfitte che sì, poi lui giustifica sempre una volta con un malessere, l'altra volta con un piccolo infortunio, però io credo che siano anche figlie di un percorso non ben progettato ancora. Credo che Rune avrebbe bisogno di stabilità anche fuori dal campo e credo che sia questo soprattutto il problema che sta vivendo. Ricordiamoci comunque che parliamo di un ragazzo del 2003. La domanda di Cevi Davi da Twitter o X, fate voi. Come si riconosce un giovane di talento? Premesso che non è il mio mestiere, perché non sono un tecnico, quindi per fortuna non tocca a me fare il talent scout, in tutti questi anni ho avuto occasione invece di confrontarmi con chi cerca nuovi talenti, sia dal punto di vista manageriale per metterli sotto contratto per le loro aziende di riferimento, sia coach che magari si prendono un giocatore da ragazzino perché vedono in lui qualcosa di speciale e poi magari se lo portano dietro e lo coltivano fino al passaggio del professionismo. In Italia mi vengono in mente due esempi su tutti. E sono la scommessa di Max Sartori con Andreas Seppi, ormai parecchi anni fa, visto che Seppi ha da poco compiuto 40 anni, il tennis ormai l'ha lasciato, e poi quella di Gipo Armino con Lorenzo Sonego. E in entrambi i casi mi sono rimasti impressi alcuni ragionamenti che hanno condiviso con me entrambi, e cioè che a differenza di quello che si potrebbe pensare, soprattutto per chi il tennis lo conosce superficialmente o magari lo guarda in televisione o dal vivo alla ricerca del bel colpo, cosa che va benissimo per carità, quindi magari ci si appassiona ai tennisti più spettacolari. Beh, questo è anche un po' figlio della nostra cultura italiana che, per l'amor del cielo, per fortuna è votata alla ricerca del bello, anche come categoria dello spirito. Però non è vero, ecco, non sono vere due cose. La prima è che non è per forza quello che gioca meglio, che ha la mano più educata, più raffinata, che ha le maggiori possibilità di diventare un professionista, anche se ovviamente avere sensibilità è un più e non un meno. E dall'altra non è vero che chi da ragazzo vince molto poi è destinato a fare altrettanto nel circuito dei professionisti. E questo mi è stato spiegato e l'ho poi potuto verificare personalmente proprio per una considerazione tecnica e che magari non è proprio intuitiva, e cioè il giocatore che da bambino vince tanto spesso riesce a farlo difendendosi, perché quando manca la forza non c'è la possibilità di giocare colpi vincenti e quindi premia un tennis di attesa, di pallonetti, di sbagliare poco e, come si dice al circolo, buttala di là e spera che non torni di qua. Ci sono stati dei giocatori anche italiani che da ragazzini facevano sfracelli nei tornei juniores proprio perché si comportavano già da piccoli professionisti, cioè mentalmente già adulti e solidi, fisicamente con i limiti che può avere un ragazzino, preparati, con due fondamentali di buona qualità e con un tennis di attesa. Quindi io ti propongo un palleggio lungo, profondo, senza sbagliare, il punto fallo tu. E a volte, quando si è ragazzini, dall'altra parte ci può essere un giocatore più aggressivo, più creativo, che non riesce a sostenere quegli scambi così lunghi, sbaglia e perde. Per esempio, Lorenzo Sonego non era un giocatore appariscente, non vinceva molte partite, però in lui Arbino aveva visto un approccio all'agonismo speciale e differente da quello degli altri, ed era stata quella qualità che su tutte lo aveva colpito. Poi certo, il servizio e il dritto di Sonego sono due colpi senza i quali noi non conosceremmo Lorenzo Sonego, perché faremmo un altro mestiere. Quindi le qualità poi anche tecniche le devi avere. Però per esempio in quel caso era stato l'approccio alla partita, il rifiuto di perdere, l'ambizione a migliorarsi sempre, la capacità di accettare le sconfitte, tutte cose che sembrano banali ma poi nell'economia di un professionista possono fare la differenza, perché invece ci sono giocatori che quando tutto va bene fanno fuoco e fiamme, quando le cose vanno male si deprimono e perdono tempo, perdono punti, perdono match ed entrano in una spirale dalla quale è difficile uscire. Invece i giocatori di talento sono anche quelli che che sanno lasciarsi alle spalle ciò che è andato male, perché sono convinti di poter comunque in qualche modo emergere. Un discorso abbastanza simile era nel caso di Seppi, che aveva già un approccio differente rispetto a quello degli altri, e comunque aveva delle qualità tecniche e fisiche che spiccavano rispetto ad altri ragazzi. Non esiste una ricetta, perché i tennisti che sono arrivati al professionismo ne abbiamo visti di tutti i tipi, cioè chi basa tuttora i propri risultati sulle qualità fisiche o mentali, chi invece ha i colpi o un colpo sul quale fa girare il suo tennis. Però ci sono delle caratteristiche comuni che possono essere differenti e che però appunto più o meno spaziano in quell'ambito tra l'approccio alla partita e al tennis come priorità. Perché sia Seppi sia Sonego, già da ragazzini, volevano fare quello e basta. E invece, crescendo, soprattutto negli anni dell'adolescenza, si sono visti tanti giocatori, io me ne ricordo parecchi, di italiani, e non solo, ma conosco più che altro esempi italiani, che poi si sono persi perché tutti abbiamo avuto 16, 17, 18 anni, quindi la voglia anche di fare altro, altri interessi, altre distrazioni, e quindi non è facile quel tipo di transizione dal tennis agonistico degli under 18 poi al professionismo, al di là dello standard tecnico-fisico che è imposto a tutti dalla difficoltà del tour. Quindi le caratteristiche possono essere varie, c'è anche il giocatore che gioca meglio degli altri e perde, però tu sai che magari con quel tipo di tennis, se lo sviluppi, puoi avere un risultato più avanti. La cosa importante è non farsi, tra virgolette, fregare. Non farsi fregare dai risultati giovanili, che possono esserci come non esserci, e non è fondamentale che un giocatore vinca da ragazzino. E poi non farsi traviare dalla sola capacità di giocare bene. Avete presente quei video in cui mostrano anche bambini di 4-5 anni che hanno già dei colpi perfettamente finiti tecnicamente, pur giocando con le racchettine, le palle di spugna? Ecco, fino a parecchi anni fa, ormai diciamo, quando non mi occupavo di tennis per mestiere, anch'io sarei rimasto un po' fregato da quel tipo di immagine, perché uno si dice, ma cavolo, un bambino che gioca a tennis così a 5 anni, chissà a 20. No, non è detto, anzi certe volte può diventare anche un'involuzione. Mi ricordo un giocatore spagnolo che è stato citato recentemente da Casper Ruud, e che Tony Nadal aveva definito, senza ombra di dubbio, alla sua età, cioè quando aveva 15-16 anni, il più forte tennista spagnolo di sempre, Carlos Boluda Purkis. Bene, voi avete mai sentito parlare di Carlos Boluda? No, probabilmente, perché comunque lui era al suo massimo a 16 anni ed è rimasto al suo massimo a 16 anni, e poi dopo un po' di stagioni in cui non riusciva a emergere si è ritirato. C'è una domanda poi di Andrea Usai che mi chiede: cosa ne pensi dei tennisti russi che non possono competere con la loro bandiera? Non sarebbe un bel segnale se almeno sul campo russi e ucraini si stringessero la mano? Pensa che bello. Sì, ma non si può. Anzitutto sarebbe bello che la Russia smettesse con la sua aggressione, ma la guerra è iniziata ormai da più di 2 anni e non sembra voler terminare a breve. Io lascio da parte considerazioni politiche, geopolitiche, che non mi appartengono, quantomeno non qui. Rimanendo al tennis, come ben saprete, c'è stata questa scelta degli atleti ucraini di non stringere la mano ai russi. Il tennis peraltro sta continuando nel suo boicottaggio della nazione, cioè i giocatori russi, le giocatrici giocano senza bandiera, senza nazionalità accanto al nome nei tabelloni, oppure con la dicitura WRL, che significa mondo. Può essere un segnale, ma diciamo l'utilità pratica del tutto è ampiamente discutibile. La risposta è che io non me la sentirei mai di chiedere a un ucraino di stringere la mano a un atleta russo, anche se ovviamente non c'è alcun tipo di di legame neanche indiretto tra i tennisti russi e il governo russo. Anzi, se ricordate, Andrei Rublev, che pure ha parenti che continuano a vivere a Mosca, in più di un'occasione ha detto: io spero, l'ho detto pubblicamente, mi auguro che questa guerra finisca, vorrei la pace tra il nostro popolo e quello ucraino, cosa posso fare di più? E in effetti ha ragione lui, che cosa si può fare di più? Per conto, se io fossi russo, credo che accetterei anche il fatto che un giocatore non mi stringa la mano, pur non avendo niente di personale con me. L'ultimo punto potrebbe essere questo: sarebbe utile la fraternità tra giocatori russi e ucraini, non so, che giocassero il doppio insieme, rispetto al conflitto? E temo di no. È vero che lo sport sa veicolare messaggi molto potenti, però onestamente, voi pensate che Putin, possa essere mosso a compassione e cambiare le sue strategie, perché due tennisti, uno russo e uno ucraino, si sono dati la mano o hanno deciso di giocare insieme? Ho paura di no. Va bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata e essendo nel bel mezzo di un torneo 1000 che sta riservando altre, non le chiamo neanche più sorprese, ma diciamo gioia al tennis italiano, ci sentiamo alla fine proprio del torneo di Miami per raccontare un po' quello che è successo e fare qualche considerazione insieme prima che cominci la bellissima stagione sulla terra battuta. Io non vedo l'ora di andare al torneo di Monte Carlo. Dove peraltro, se volete, ci possiamo incontrare, magari ci possiamo dare appuntamento proprio allo stand di Valmora. Insomma, per me coincidono l'arrivo della primavera, il ritorno del tennis giocato all'aperto, sul rosso, con i calzini che si sporcano, e per quanto riguarda il torneo di Monte Carlo, anche il profumo della flora marittima e il rumore del mare, insomma, per me non c'è niente di più bello e il mese di aprile, lo attendo con ansia anche per quello. Alla prossima puntata!